Bene, proviamo a, così, a mettere insieme qualche riflessione. Io mi sento sempre un po', come dire, un po' confusa, per cui conto anche sulla vostra capacità di poi di mettere insieme, anche perché trattare questi temi a me fa l'effetto di aprire un sacco di link, no? Quindi di suggestioni, e capisco che oggi ve ne lancerò qualcuna, ma proprio come varrebbe la pena approfondire, no? Ecco, quindi per quanto riguarda il mio taglio, io recupererei un po' i passaggi che stiamo facendo. La prima volta, un po' sul tema della gioia, abbiamo parlato un po' del tema del rapporto di noi stessi con le emozioni, di cui la gioia è diciamo rappresentante dell'aspetto positivo, dell'aspetto che crea un collante tra esseri umani e così via. Possiamo dire che nel primo incontro abbiamo un pochino parlato del io, dell'io come unità psicofisica. Siamo un po' partiti da lì. Nel secondo incontro, dove abbiamo visto più l'aspetto relazionale e ci siamo fatti guidare, se ricordate, da queste due domande, no? Che attraversano la nostra esistenza. Io a chi appartengo? Di chi sono? La seconda domanda, ma io chi sono? Quindi vedendo nella prima quelle che sono un po' le nostre origini, da dove vengo io? Da quale famiglia, da quali relazioni, da quali contesti? Ma una domanda che si continua a ripresentare nel corso dell'esistenza, perché noi continuiamo a vivere delle relazioni, dei legami, delle appartenenze. La seconda, io chi sono, che è quello che un pochino ci invita di più a mettere il baricentro, a tenere il baricentro dentro noi stessi. E abbiamo un po' declinato le diverse versioni, a secondo di come le mettiamo insieme queste due posizioni. Abbiamo detto, abbiamo il bambino adattato, bambino tra virgolette, cioè il funzionamento dell'adattamento, che ha il pro di riuscire a relazionarsi, accettare le regole, quindi, ma ha tutto un aspetto di essere un po' spesso appunto il bravo bambino. Quindi ditemi cosa devo fare. Quando Luca parla, a me ogni tanto veniva, ecco, qui siamo sul bambino adattato, qui siamo su quello, ecco, il secondo è quello ribelle, che è quello che ti dice, sì, va bene tutti, ma tu cosa vuoi? Ma tu chi sei? Cosa desideri? E quindi che dà un grosso impulso da questo punto di vista. Abbiamo visto come la ribellione fine a se stessa è sterile, perché è sempre un essere contro, no, 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 e quindi abbiamo visto anche quella modalità, un po' che dicevamo del bambino passivo-aggressivo, cioè la parte adattata che però in realtà vuole arrivare a fare quello che desidera senza esporsi, quindi che è una cosa, un funzionamento molto diffuso. E la parte più, diciamo, la posizione che invece è quella che un attimino è più evoluta, più cresciuta, che viene chiamata come la posizione dell'assertività. Io tengo conto di me e tengo conto di te, ci dobbiamo stare tutte e due nella relazione, no? Quindi quelli che sono i miei diritti hanno valore tanto quanto i tuoi, in un gioco dove io non ti cercherò di fare diventare me, resisterò a tutti i tuoi tentativi di farmi diventare te, ok? Quindi l'assertività è quella, quell'orientarsi a vivere l'alterità con tutte le tensioni ma anche le ricchezze che questo contiene, tutto ovviamente in modo molto dinamico, perché magari una volta siamo assertivi, un'altra volta siamo passivi aggressivi, un'altra volta siamo, cioè tutte queste, noi non siamo mai solo uno. Ok? Non siamo mai solo uno di questi funzionamenti. Possiamo averne in contemporanea in aree diverse, non so, nelle amicizie sono molto adattato, e tendenzialmente mi adeguo a quello che è il sentire comune del mio ambito di appartenenza, ammettiamo sul lavoro sono molto ribelle. Quindi possiamo proprio fare dei mixage eccezionali, Ognuno di noi deve capire un pochino come è messo, come funziona, come un po' responsabilità personale. Ecco, la puntata di oggi a me sembra che risponda a una terza domanda. Allora, abbiamo visto io psicofisico, l'io sociale, quello adattato, eccetera, eccetera, stavamo parlando dell'io sociale. Oggi mi pongo questa domanda: io dove vado? Ecco, mi veniva un po' da completare la tripletta in questo modo, eh? Ma io dove vado? E a me verrebbe così da dire che se dovessi definire un po' quello che è la dinamica di una spiritualità a livello psichico, mi verrebbe proprio è la risposta che diamo a questa domanda, che è sia una domanda di senso, ma nel senso più ampio del termine. È quella domanda che intercetta il bisogno di dare una direzione alla propria vita. Ti guida a scegliere come essere, ti aiuta a decidere che forma dare alla vita, nel modo con cui tu vorrai esprimerti nel mondo. E questa domanda in sé non risiede di per sé nel corpo, non risiede esclusivamente nelle emozioni, nella parte emotiva, non risiede esclusivamente nella parte razionale, direi che risiede in tutte e tre, no? In quella dimensione dell'interiorità che è una cifra sintetica di tutte queste dimensioni biologiche, psichiche, emotive, sentimentali, razionali. Ecco, vedo il luogo proprio della propria interiorità come questo ambito, dove ovviamente non devo escludere niente. Questo è un po' il nostro lavoro, non va escluso niente dalle dimensioni precedenti. Ecco, cosa accade, no, in questa dimensione dell'interiorità, appunto, in cui io vivo questa domanda, e che vivo a più puntate nella mia vita, perché mi veniva da riflettere, ma quando noi ci facciamo questa domanda? E a più riprese, a più riprese. La prima cosa che, la prima osservazione che mi viene da fare è che è facilissimo, passando a questi livelli, tralasciare l'altro. Veramente il nostro grande lavoro esistenziale è quello dell'integrazione di tutti i livelli. Per cui il grosso rischio della spiritualizzazione è nel mettere in categorie spirituali ciò che ho saltato a livello biologico, a livello psicologico, emotivo, no? Spiritualizzo tutto. Ovviamente il mettere insieme tutte queste dimensioni è un lavoro costante, è un lavoro costante, perché non può esserci il momento in cui davvero io dico io ho esaurito tutto ciò che potevo sapere del mio io da un punto di vista emozionale, figurarsi. Oggi sono un po' come... sono stata molto ispirata da un mio grande maestro che è Jung, che era collega di Freud, ok? Il quale dice, parla appunto di questo cammino come un'opera aperta che si rigenera ogni giorno in modo creativo, e ti invita a giocarti in prima persona, perché, proprio parole sue, se tu cambi si trasforma anche il volto del mondo, eh? Ecco, il darci la possibilità, veramente lavoro in corso, che bello. L'altro giorno mia figlia scoppia a piangere, te sei sempre nello studio, fai sempre i cacchi tuoi, così via, una roba che mi sono sentita dire, era qualche mese che non me la sentivo dire, no? E dico ok, lavoro in corso. No? Mi sta sentendo così in questo momento, non ha tutti i torti, né? Veramente. Ecco, mi sta sentendo così. Quindi anche questo non scoraggiarsi, perché alcune cose, tra virgolette, continuano a ripresentarsi. Jung è bellissimo perché paragonava la crescita umana a una spirale, no? Ed è bello perché metti Elisabetta nello studio, che come dire, come tiene insieme tutte le sue dimensioni. Siamo partiti da qua, ok, magari adesso siamo qua, ma lo rincontrerò. Lo rincontrerò, perché la vita è fatta così, no? Quindi, quando ci ritroviamo a ricadere su un certo aspetto, eccetera, eccetera, tranquilli, è proprio così. Senz'altro, probabilmente, non siamo al punto di partenza. Non siamo più gli stessi, non lo stiamo più affrontando in uno stesso modo. Ok? E lo rincontreremo. Lo rincontreremo. Ecco, dicevo, il parlare appunto e il vivere nella propria dimensione interiore tenendo insieme tutto ciò che accade nelle altre dimensioni è la grande impresa. Certamente quando si parla di senso della vita, di direzione da dare all'esistenza e così via, a me pare che intercettiamo una prima struttura psichica che è l'io ideale, ok? Quindi noi abbiamo due grosse parti, diciamo, che compongono tra virgolette quelle che chiamiamo coscienza. Adesso sto facendo un po' delle sintesi che magari qualche collega, vabbè, però tanto per spiegarci, abbiamo la dimensione dell'ideale dell'io e la dimensione del superio. La dimensione dell'ideale dell'io ti dice chi devi diventare, chi devi essere, ok? Quale persona devi cercare di realizzare. Il superio è un po' invece quello che ti dice hai fatto giusto, hai fatto sbagliato, hai disobbedito alla regola e compagnia bella. Tante volte si alleano, si sovrappongono, quindi è tanto... Ovviamente l'io ideale è molto importante, perché l'io ideale è quella parte di te che dice dai, ben, siamo arrivati qui, dai, prossimo passetto qual è? E quella è alla base della tensione della crescita, ok? Quindi importantissimo. Quando uno ce l'ha spento, io sono così, io sono fatto così. Comincia a dirti sono fatto così. Sì, va bene, ok, sarai anche fatto così, ma possiamo anche dallo stato primitivo forse fare qualche passetto, no? Perché l'età della pietra, poi forse ne vengono delle altre, ok, lì è proprio... Ma ovviamente l'io ideale può essere anche molto ipertrofico. Quindi se io dovessi dire un po' la situazione più comune nei nostri ambienti, è un grande io ideale, un po' ipertrofico, ok? Per cui ti dà la sensazione che quello che fai non basta mai, non è mai sufficiente, non è mai abbastanza. Quando cominciate a sentire dentro di voi il senso di inadeguatezza e così via, c'è in giro lui che ti sta mazzulando, te le sta dando. Quindi, ovviamente, all'interno di questo ideale c'è tutto il nostro perfezionismo, come vogliamo che le cose siano fatte e così via. E ovviamente questa dimensione è stata anche coltivata, è stata anche sollecitata dagli imprinting educativi che abbiamo ricevuto, ok? Per cui se io dico a mio figlio, guarda, come minimo la pagella deve essere dal 9 in su, voi capite come sto modellando l'ideale, dal 9 in su. Ma per carità, allora è facile identificare queste esagerazioni quando si tratta, tutta l'eccellenza e così via, parla di quella roba lì, eh? Siamo vicini nell'ideale perfezionismo narcisismo, sono tutti lì parenti che stanno funzionando insieme. Narcisismo è una componente molto importante di noi, è quella che ti vuole aiutare a dire sono contento di me, ok? Ma ovviamente è facile che impazzisca, quindi vari primati piuttosto che eccellenze, piuttosto che non faccio niente di speciale nella mia vita, no? Dicevo, perché dovevo fare qualcosa di speciale, cioè, chi glielo chiede, no? Anche perché ogni tanto quando veniamo fuori, no, qualcuno dice lei ha presente chi fa qualcosa di speciale, scusi, che vita di merda fa? Lei ha presente, deve saperlo, ok? Io ho lavorato con una ragazza campionessa 14 anni di ginnastica artistica, ok? La Flavia Pennetta non mi stupisce, dico grazie a Dio, hai vinto, adesso dici ragazzi vado la tennista, vado a vivere la mia vita, oh ragazzi ma che bel esempio di salute e di sanità, vado a vivere la mia vita, basta, cioè ho dato, chiuso, passiamo ad altro, no? Ecco, perché fare qualcosa di speciale coinvolge tutte le tue energie per quella fetta della tua vita, tu non puoi vedere molto di più. Però appunto questa dimensione ideale ti dice che se non fai qualcosa di speciale, eccetera, no? Ecco, attenzione, può avere modulazioni di tutti i tipi, modulazioni di tutti i tipi. A me ha molto colpito una persona con cui sto lavorando che mi diceva che al figlio è stato detto che è cresciuto in una famiglia troppo perfetta, no? E questo dice, ma che troppo perfetto? Cioè, ma a me sembra proprio, no? Perché noi per esempio ai nostri figli abbiamo sempre detto, ragazzi guardate, l'anno scolastico va portato a casa, possibilmente in modo decente, quindi non abbiamo mai spinto, no? Purché sia portato a casa così, perché voi occupate il tempo in altre cose utili per voi, no? Per cui tu prendi un 6,5, ma perché hai fatto questo, hai fatto quell'altro, ti sei dato altre possibilità di vita, va bene. Peccato che l'alternativa era l'attività nel coro della parrocchia dove il padre era specializzato, cioè, mi spiego? Quindi paradossale, e tutti i figli erano dentro nella cora. Molto interessante, perché lì qual era il tipo di perfezionismo di quel genere? Lui dice, no, io alla scuola ho mai preteso tanto. Bisogna, le versioni possono essere molteplici, eh? Ok? Quindi non è che può dire io no. È solo la società che è narcisista, solo la società che è dell'eccellenza. Ma va? Perché siamo i più belli del mondo? Noi queste cose non le abbiamo dentro? Guarda, più non le vedi, più è pericoloso, perché vuol dire che ne sei pieno. Senza saperlo, ti sta guidando e non sai dov'è. Non lo sta intercettando. Ok, quindi c'è dentro questa dimensione qua, questa dimensione, anche perché la dimensione dell'io ideale spesso è compensativa, può essersi molto potenziata nella nostra storia, perché diciamo che noi mettiamo dentro in questa dimensione ideale tutto quello che doveva compensare qualcosa che ci faceva far fatica nella nostra storia. Ok? Facciamo un esempio. Ognuno di noi ha la sua storia, no? Per cui, leggendo la propria storia, ognuno ci vede i punti di forza, i buchi. Ok. Come abbiamo fatto a sopravvivere ad alcuni buchi? Siamo andati ad alimentare la dimensione ideale. Per cui ricordo questa signora simpaticissima, la quale aveva veramente una madre estremamente disturbata, quindi delle punizioni molto, chiuderla nello sgabuzzino, al buio, così via, no? E lei mi diceva, ma sa, quando mia mamma mi chiudeva lo sgabuzzino, era una signora già di oltre 70 anni, no? Nello sgabuzzino era quello dove c'era il telefono, sapete quello? Io ero lì e immaginavo di essere, sa, nella zucca che diventava la carrozza di Cenerentola, e quel filo diventava il cappello della fata che aveva una... Cioè, era stata geniale! A resistere al terrore di essere chiusa lì dentro, di non aver capito perché, cosa aveva fatto, perché la mamma, bastava niente, la chiudeva lì dentro, era stata geniale a difendersi. La psiche è veramente geniale, eh? Ok? Questo però che cosa ha comportato? Una dimensione del mondo ideale, gli altri sono tutti belli, buoni, che lei ha sempre vissuto. Ok? Perché doveva pensare così, se no, se doveva prendere atto di come la realtà era in quel momento, per cui non aveva potuto studiare con gli altri, perché la mamma, vabbè, quindi tutto un fantasticare. Cosa è successo? Che poi da grande lei ha cominciato a affrontare il sociale e la vita in questo modo. E l'ha insegnato anche i figli. E i figli ogni tanto le vanno a dire, mamma, ma che cazzo ci hai insegnato te? Perché qui Le stiamo prendendo di santa ragione, altro che belli, fiduciosi perché gli altri. Ok? Quindi la dimensione ideale spesso è molto sviluppata per, in certi casi, perché ci ha dovuto difendere. Bene, quindi cosa fa? Ti crea una taglia di quello che dovrebbe essere la vita, il mondo, le relazioni, che non riesci mai a raggiungere. No? E questo lo applichiamo su tutto. Su tutto. È bellissimo sentire le fantasie che noi facciamo sulla comunità e le aspettative che l'ideale determinano sulle comunità o sulla famiglia eccezionale. Io, se noi dovessimo vedere, scusate, una famiglia, che cos'è? È una cozzaglia di persone che è stata messa una di fianco all'altro, di cui i primi due si sono scelti, e bisogna vedere com'è andata, ma gli altri si sono trovati imposti. I figli non hanno scelto i genitori non hanno scelto i figli, i fratelli non hanno scelto i fratelli. Io dico, ragazzi, se arriviamo alla fine della vita, che non ci siamo messi le mani addosso, che tutto sommato ci salutiamo, siamo cordiali, ma è già andata bene. No, i legami di sangue, fidati, i legami di sangue. Ragazzi, ma non c'è nessun'altra realtà dove noi siamo così imposti, come nella famiglia. Non so se mi spiego, no? E noi abbiamo tutta una magia sulla famiglia. Bellissimo, ma può essere il punto d'arrivo, non di partenza. Quindi, tu sei mio fratello? No, io devo diventare sorella di te. Perché all'inizio siamo due estranei. Ma noi? E sì che siete fratelli, eh? Ma come mai non vi volete bene che siete fratelli? Ma va? Come mai non vi voglio bene? No, perché è pieno di luoghi comuni. Ci siamo? Ecco, i luoghi comuni e l'ideale collettivo. No? Capite come siamo pieni? Non so se sono riuscita a... Ecco, quando cominciamo a dire, ah, ma non è possibile che accada così... Allora, prima di tutto fermiamoci e diciamo, se accade vuol dire che è possibile, quindi guarda che ti sta dicendo qualcosa lì ideale che forse non torna, ok? Perché se accade, accade, quindi continuiamo a smetterla a dire non è possibile, ok? Bene, allora, la dimensione appunto spirituale del senso della vita va a intercettare questa roba qua, va a intercettare anche l'aspetto del tu divino, chi è Dio per me? E sto povero Dio, che poverino, non può parlare, ma diventa il ricettacolo di tutto e di più. Ok? Quindi queste immagini di Dio che noi ci facciamo sono molto interessanti, perché parlano di Dio, ma va, parlano di noi. Bellissimo. Quindi non è che se io mi accorgo che mi sono fatto un'idea, un'immagine di Dio scorretta, che cretina, che mi aspetta, prendila, preziosissima. Cosa ti sta dicendo di te? Perché vivi Dio così? Cosa dice della tua storia? Questo modo di vivere Dio così? Ok? Certo, l'unica cosa di sapere è che non parla di Dio. Quindi, tenerlo presente. Bene, ora, capite cosa vuol dire cominciare a approcciare un po' alla dimensione di senso? Dimensione di senso. E qua io... apro una grossa riflessione su cui io sto molto riflettendo, ma con idee sufficientemente confuse, su due delle realtà che vanno immediatamente a intercettare questa dimensione di senso: la parola vocazione, la dimensione della vocazione e la dimensione della volontà di Dio. Qui bisogna fare qualche riflessione. Perché come viene intesa, ragazzi, la vocazione è diventare bambini adattati. Ok? Io mi rifiuto, ma io divento buddista se è così. Non mi interessa niente di qualcuno che ha già deciso chi devo essere io e io devo centrare il bersaglio. No? Che crea un sacco di angosce. Perché se io ho deciso di sposarmi, e mi raccomando, ovviamente c'è l'uomo giusto, no? È evidente, non può che essere così. Non è l'ideale dell'io che mi fa pensare che esiste l'uomo giusto, no? No, figurati, esiste l'uomo giusto, esatto. Perché alcuni tipi di sintesi io sono... Dio ti ha sempre pensato dall'eternità insieme a quella persona, sì, bellissimo, cioè, però siamo al limite del rasoio, cioè della cresta, rischiamo di volare giù. Perché se quell'altro si è voltato dall'altra parte io ho perso il mio uomo giusto, Capite? Cioè, riempie di ansia una formulazione di questo genere. Non va bene. Ma anche perché non è così. Non è così. Ma allora, qual è la volontà di Dio? Cos'è la volontà di Dio? E cosa vuole che, cosa Dio vuole che io faccia? Mamma mia. E allora sono lì a decidere. Devo andare in campeggio con gli amici, devo andare alla GMG. Cosa Dio vuole che io faccia? Ok, allora, a me pare che la volontà di Dio esista. Io vi dico fin dove sono arrivata, di più non posso dire, né? Perché contagio voi nella riflessione, perché comincio a capire quello che non è, ma quello che è vado a tentoni, ma forse è giusto così. Allora, a me pare che la volontà di Dio sia che abbiano la vita e l'abbiano in abbondanza. Ragazzi, la vita in abbondanza. Quindi, devi scegliere la tua forma di vita nel mondo. Ma ti sembra di fiorire meglio in una dimensione matrimoniale? Ma vai di lì! Ti sembra di fiorire meglio in una dimensione di consacrazione? Ma bene! Io immagino il Padre Eterno che dica, senti, ma cosa mi viene a chiedere a me? Ascolta, ti ho dato l'intelligenza, un cuore, i sentimenti, un corpo. E che cazzo, ti ho dato tutti gli strumenti, adesso fai te! Me lo vieni a chiedere a me! Tu sappi però... che abbiano la vita, abbiano, non io, abbiano la vita e l'abbiano in abbondanza, no? Che in altro modo è un po' il criterio che ci diceva Luca, no? La prima volta, cioè vuole che siamo felici, vuole che siamo felici, ok? La forma qual è? Coraggio, coraggio è il tuo mestiere, eh? Certo che allora il criterio fiorisce la vita lì, o non fiorisce? Fiorisce solo per te? Beh, parliamone. Ok? Però capite che ci vuole anche il coltivare un atteggiamento leale. Un allenarsi a un atteggiamento leale. Perché ovviamente le cose non sono così semplici, no? Ah, fiorisce la vita perché io sento che mi sposarmi proprio mi... Ok. Per caso non è perché non sai stare da solo, no? No, 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 matrimonio, ma prova a vedere, perché se non sai vivere la solitudine nel matrimonio sono guai seri, e se la via del matrimonio la scegli proprio perché non sai stare da solo, non ti preoccupare perché la vita ti aspetta dietro l'angolo e ti presenta il conto, perché essere sposati tante volte prevede l'essere vedovi. Ok? Un padre quando nasce un figlio per un bel po' di tempo è vedovo. Ok? E quindi stai in piedi? Ce la fai? Ok? Ecco, quindi possiamo dire anche della scelta di consacrazione, no? Allora, uno dei leitmotiv spesso, che capite che non sono cattivi, cioè ognuno deve andare a discernere. Allora, io scelgo la via di consacrazione perché io sento che sono portata a un amore più grande. La coppia mi stringerebbe. Ha una sua verità. Ma tu come sei messo o come sei messa rispetto al fatto che la vita ti limita sempre? Ok, rapporto con i limiti. Non so se mi spiego, se non, poi non sono chiara me lo dite. Per cui... le nostre scelte iniziali, ma sono sempre inquinate, ma ci mancherebbe altro, perché le nostre scelte iniziali, noi le abbiamo fatte con quelle 3-4 idee sufficientemente confuse di quello che sapevamo di noi, e allora non la faccio, aspetto la chiarezza, ma comincia, no? Mettiti al lavoro, santo cielo, cosa aspettiamo? Devo aspettare di sentirmi pronta di fare la mamma, sì, va bene, in menopausa forse o più in là sarai pronta e ti sentirai, e a quel punto non potrai più, vabbè, adesso magari abbiamo altri rimedi, d'accordo, ok? Quindi lo scoprire che ti sei sposata perché non ne potevi più di stare in casa, ma è la roba più senormale del mondo. Allora uno dice, ecco, ho sbagliato scelta. Oh, un paradiso. Hai trovato il piccolo lato inquinato? Sta tranquillo? E che diamine? Tranquillo. quello era proprio inquinato. Bene. Ma il ridurre una scelta enorme a quella percentuale che senz'altro c'è e sulla quale devi lavorare, adesso calma, perché sennò cadiamo dalla padella alla brace. Ok? Ecco. E in questo senso mi piaceva molto un po' quello che diceva Garzonio, che è uno junghiano, no? Quando dice scendere in profondità è una strada irta di rischi, che ha però per meta risalire a tornare a rivedere le stelle, con un animo rinnovato dall'esperienza del confronto con se stessi, dell'aver accettato parti ignote, anche sgradevoli, e di averle integrate nella nostra coscienza. Quindi tutto questo lavoro ha come fine di rivedere le stelle, però le stelle che vediamo ci sono, non sono quelle che abbiamo inventato noi. Ecco, e continuamente rifacciamo questa esperienza. Ecco, in questo senso, allora, teniamo presente questo aspetto che, vi dicevo, no? C'è l'idea dell'io, c'è il narcisismo, tutte quelle robe lì. Un'altra cosa che spesso attanaglia, mi sembra, la vita spirituale, la ricerca di senso, è il discorso della scelta giusta. Ok? Che sia una scelta giusta, ce lo dicono quelli lì, quelle parti lì, ma scelta giusta di che? C'è la scelta più adeguata che in questo momento della mia vita, per quello che so io, per quello che ho messo insieme come pezzi, per quello che la realtà in cui sono inserita mi dice, mi pare di dover andare di lì. Ok? Mi pare di dover andare di lì. Ecco. Dicevo, quando mi faccio questa domanda, ecco, ci sono dei momenti topici nella vita in cui ci si fa questa domanda. La prima domanda in cui compare un po', dovrebbe comparire, tra virgolette, secondo i sacri testi, è il momento dell'adolescenza. È il momento dove il bambino ribelle dà dei rusoni e ti dice, e tu? Va bene, ti hanno detto questo, quell'altro, ma tu cosa vuoi diventare? Ma tu? Ecco, naturalmente certi non iniziano neanche l'adolescenza perché non c'è un io ribelle, perché se c'è stato una realtà genitoriale che si è talmente adeguata al figlio, non deve ribellarsi a niente, perché a cosa si ribella? Cioè ti devi ribellare a qualcosa di dato, strutturato, ok? Quindi a volte l'eccessivo adeguarsi per non dare frustrazioni al bambino, tutte ste robe qua interessantissime, ma come al solito vere solo per un pezzettino, a volte veramente tolgono la terra sotto i piedi a queste domande, oppure tolgono a terra sotto i piedi il fatto che io ho proprio ricevuto come consegna che io sarò amato finché sarò un bambino adattato, per cui finché io ascolterò la mamma e papà e tutti i suoi sostituti, no? Io in questo modo vado bene, sono giusto, faccio le cose bene, eccetera, eccetera. Chiaramente il bambino ribelle fa fatica a venire fuori, no? Ecco, però di solito è il momento dell'adolescenza che ti provoca questo tipo di riflessione. Altro momento importantissimo è la metà della vita. La metà della vita è un passaggio per me eccezionale, cioè quando uno comincia dice, ma c'è un processo come un po' un attimo di distacco, dice, ma ne vale la pena? Cioè, ma io perché sto facendo tutte queste cose? Ma dove sto andando? Ecco, lì è un altro grande momento prezioso, prezioso, perché puoi portare a galla una serie di elementi di te. Quindi farmi queste domande non vuol dire che quello che sto facendo è sbagliato. Dice che si sta muovendo qualcosa dentro che forse chiede un rinnovamento. Io spesso dico alle coppie che ci si sposa più volte nella vita, possibilmente con lo stesso uomo. Ma tu non puoi pensare di essersi sposato solo 20 anni fa, 30 anni fa, no? Ecco, è una scelta e tu dici quel tipo di matrimonio deve finire, quella modalità di vivere la coppia, capisci che deve finire. Adesso dobbiamo rigiocarci in un'altra modalità, con altre caratteristiche, quindi questi passaggi, anche proprio questo per dire che quando si va in crisi non è obbligatorio cambiare la scelta esterna, Cioè, senz'altro comunque è un richiamo a dire quella roba lì la ritieni ancora ok, però c'è da starci dentro in una maniera diversa. Perché nel fare questa esperienza tu hai compreso altre cose, hai acquisito altre consapevolezze di te, del mondo, e quindi questo ti chiede questo aggiornamento. Aggiornati. Per cui non è mai una bella domanda il dire, ah no, come segno di fedeltà, no? Ah, io sono come il primo giorno che mi hai sposato. Non mi ricordo il primo ritrovo con i miei compagni di liceo, no? Ero immersa, era a metà della vita, perché ci siamo ritrovati a 40 anni. Quando venendomi incontro mi hanno detto, sei sempre uguale a 20 anni fa? Io gli ho detto, è un insulto o è un complimento? Perché guarda che in questi 20 anni mi sono fatta un mazzo così, fammi piacere. Cioè, se l'avessi a livello fisico te lo posso accettare, no?
Ecco.
Capite cosa vuol dire? Quindi, proprio questo rigenerarsi come una cifra proprio del nostro cammino. Ecco, altri momenti in cui ci viene molto, siamo molto interrogati sulla domanda di senso, è quando incontriamo dei grossi limiti. Quando incontriamo dei grossi limiti, limiti che possono essere, per esempio, non so, io mi sono sposata per fare una famiglia, non vengono figli. Cioè, quando trovi tac, delle interruzioni che interrompono il tuo sogno originario, e adesso? Oppure proprio i limiti normali dell'esistenza, perché io credo che faccia parte anche, adesso non ci ho mai provato, forse prossima vita, ma se uno è un consacrato, una consacrata ha in mente un ideale, un sogno circa la missione, circa la comunità, la fraternità in cui si inserisce, e fai proprio l'esperienza che quello su cui avevi magari contatto, su cui avevi puntato, non si realizza. E allora lì è una grossa occasione dove davvero cercare adesso quella forma lì che io mi ero immaginata, così come me l'ero immaginata, non la prende. Cosa si fa? Cosa si fa? C'è chi va avanti come un mulo a dover a tutti i costi continuare a realizzare, no? E allora ci sono quelle donne che continuano a rompere i maroni ai mariti, no? Perché devono farli diventare come dicono loro. No, ogni tanto dico, guarda che un marito non è un'amica, no? Allora questo livello di dialogo, di confidenza, fatto in quel modo lì, lei ce l'ha con un'amica, un uomo è un'altra roba, ok? Non puoi sovrapporre, è meglio che non li sovrapponga. Perché? Perché dopo, quando ci sono donne che hanno un marito con un bel lato relazionale, affettivo, eccetera, allora, prendi le decisioni, sì o no? Allora, si capisce? Quindi, ecco, quando noi incontriamo questi limiti, effettivamente si attivano queste riflessioni. E allora mi pare che al di là delle risposte che ognuno di noi dà a questa domanda di senso, che è sempre una risposta molto personale, Jung parlava della vita come che hai il grande compito, tu hai il grande compito di individuarti, cioè di diventare ciò che sei. Questo è il compito dell'esistenza, per Jung. E infatti diceva, l'essere compito per cui chi altri deve vivere la tua vita se non te stesso, e la poneva come la condizione per raggiungere una autonomia e una libertà morale. Quindi accedere a questa bella autonomia e questa dimensione di libertà morale presuppone questo essere noi a vivere la nostra vita e non altri. E infatti diceva, l'essere se stessi differenziandosi, rendendosi autonomi da appartenenze e modelli assunti inconsciamente, ma questo va in controtendenza rispetto alle relazioni in cui ci si adegua, si fa e si dice ciò che conviene o ciò che gli altri si aspettano, e non invece quanto dovremmo ritenere sia il bene per noi e per il prossimo. Ecco, individuarci è molto impegnativo, è costantemente venire a contatto con la cifra dell'alterità, cioè anche della nostra alterità rispetto all'altro. E quindi reggere di essere un'alterità. L'altro giorno con una mia amica mi era arrivata un invito a una preghiera che ho trasmesso alle mie amiche. Una mia carissima amica con cui siamo molto in sintonia mi dice: guarda, se non ti spiace io non diffondo questo messaggio, no? Perché a me dà un'impressione di essere una catena, sapete le catene di Sant'Antonio, eccetera, eccetera, no? Io all'inizio mi ha colpito, no? Perché mi ha detto: ma pensa a te, alla mia amica con cui mi trovo bene, con cui mi sento così in sintonia, non le ha fatto lo stesso effetto. Che forza! Poi dopo l'ho incontrata al mercato e mi dice: senti, ma mi vuoi ancora bene? No? Cioè, quando tu hai questi... questo è piccolino, pensatelo magari su cose un pochino più corpose, di dire: la nostra relazione è in grado di contenere questa nostra differenza? O questo porta alla rottura? Questo è il grande lavoro, di riuscire a stare nell'alterità. Di riuscire a stare nell'alterità. Ecco, tenendo presente che Jung riteneva che il pian piano avvicinarsi verso questo, verso la realizzazione di questo compito, no? di essere noi stessi a vivere la nostra vita, era sempre accompagnato a una dimensione sociale. Cioè gli diceva: al massimo dell'individualità corrisponde il massimo della socialità. Quindi non si dà altrimenti. Se io mi individuo, divento ciò che sono, ma questo non mi fa appartenere a un'umanità più ampia, è gatta cicova. Ok? Quindi tutto quel tema del mi realizzo, ecco, che sempre siamo sempre un po' sul filo del rasoio, bisogna vedere cosa si intende. Cosa si intende, bisogna vedere. Ecco, concludo un po' dicendo questa cosa. Mi pare che due siano un po' delle esperienze importanti che ci dicono, come dire, ci dicono un trait d'union comune tra noi esseri umani circa il vivere questa dimensione di senso. La prima la esprimerei così. Siccome spesso mi capita quando lavoro con le persone, no? Quando rifletto sulla mia vita, ma cavoli, questa cosa è stato un fallimento o è stata una riuscita? Quindi, ma qual è il criterio di fallimento? Qual è il criterio di riuscita? Ecco, a me pare di poter ipotizzare questo, poi magari ci radoniamo. Un'esperienza è riuscita quando ti ha trasformato. Cosa ti ha fatto guadagnare di te stessa? Chi sei diventata attraverso quell'esperienza? Per cui, appunto, una realtà può anche finire, o può anche continuare. Ok, in apparenza si vede se continua o se finisce. Ma in realtà non è questo che ci dice della sua riuscita. Quello che ci dice della sua riuscita è che tu chi sei diventato, chi ti sta facendo diventare quella cosa lì, come ti stai facendo trasformare. È stato per me molto interessante fare un decennio di lavoro con i seminaristi negli anni 90. Era bellissimo, no? Perché avevano la possibilità, avevano delle lezioni al mattino e avevano la possibilità del dialogo al pomeriggio. Allora cosa succedeva? Che ognuno, chi voleva, veniva a fare una chiacchierata, no? Allora ti arrivava quello magari molto in crisi, che diceva: mamma mia, sono in un momento di confusione, adesso dovrei decidere se procedere e così via, mamma, io invidio quel mio amico lì, quel mio amico là, che hanno le idee così chiare, porca miseria, soffro molto, ma io non posso non tenere presente che avverto queste cose. Dopo un po' magari veniva l'amico citato, no? Dalle idee sicure. Quelli arrivavano invitati dal padre spirituale. Vai a fare un colloquio, no? Allora magari parlavi e a me era capitato con un nome, facciamo un nome, no, di fantasia, no, Marco, ecco, e dicevo: senta, ma chi è Marco? E questo mi risponde: sa che non mi interessa questa domanda, a me interessa solo diventare prete. Cazzo, idee chiare, certo, chiarissime sono le idee così, ok? E quell'altro ammirava questo. Ragazzi, io la mano sul fuoco non la metto più per nessuno, ma neanche per me, né? No. Dall'apparenza non si vede niente, tranquilli, non si vede niente. Quindi quando ci troviamo a fare i confronti, tranquilli, non si vede niente. Ma non perché per forza deve andare male, no? Ma una realtà, c'è la Christian Singer che ha scritto delle cose molto carine, lei dice: la vita non ci vuole buoni, ci vuole vivi. E vivi vuol dire luci e ombre. Allora, se non vedi le luci e le ombre, o qualcuno te le sta nascondendo oppure non sono ancora emerse, no? Io ho presente alcuni giudizi, mamma mia, ma penso a quella famiglia là, quei fratelli erano così uniti, guarda adesso che litigano, che roba, no? Prova tu a avere una madre con una malattia degenerativa per 10 anni. Poi vediamo, tira fuori il panettone di Natale di 30 anni prima di tutti. È una prova enorme, enorme. Allora, se non l'hai passata, stai zitta. Ma ci sono quelli che hanno la passata, sì. Ma la mamma, malattia degenerativa, e i fratelli sono andati d'accordissimo. Perfetto. Intanto la mamma era a casa dell'unica figlia, che se l'è sciroppata per 10 anni. Per sciropparsi la mamma per 10 anni ha coinvolto un figlio che è rimasto incastrato. Chiaramente, chi era in terapia di tutti questi? Chiaro? Ah, i fratelli della mamma, d'amore, d'accordo, certo. Perché se avesse cominciato a dire: ragazzi, non ce la faccio più, io non posso contare sempre su Claudio, no? Cosa facciamo? Volevo vedere cosa veniva fuori. Certo, la madre ha fatto l'agnello sacrificale, no? Adorata dai fratelli, ma che brava, ma che bella, sì. Ok, qualcuno se l'è preso nel suo posto. Ok, e dall'esterno tutto bello. La mano sul fuoco io non la metto più per nessuno, perché le situazioni sono complicate, sono complesse, quindi per tutti. Quando le cose sono troppo belle, chi ci sta lasciando le penne? Chi ci sta lasciando le penne? Bene, l'altra cosa che mi pare così di poter accennare, perché è una cosa che mi colpisce sempre molto e forse è stato accennato da qualcuno, adesso non mi ricordo se la volta scorsa, è un po' un altro, come dire, obiettivo, non lo so, senz'altro un grande punto verso il quale una domanda di senso può aiutarci a orientarci, e è quello un po' rappresentato da Francesco, no? Da San Francesco, quando lui parlava della dimensione della letizia, per cui è un po', adesso lo dico con parole mie, occorre andare oltre il perseguimento di un ideale, sia pur nobile, sia pur di valore positivissimo, per accogliere la realtà per quella che è, mantenendo la nostra pace interiore. Ecco, credo che questo sia un punto di arrivo eccezionale, che mi chiede persino di trascendere le mie idee di bene, di bontà, di giustizia. Impara ad accogliere la realtà per quella che è. È la totale gratuità, dove relativizzi il tuo agire, non lo assolutizzi, anche se credi nella sua bontà e positività. Infatti Francesco diceva: la serenità non viene quando persegui un nobile ideale, ma quando sei capace di accogliere la realtà, qualunque essa sia, così com'è, senza nulla respingere o escludere, con perfetta pace interiore. Ecco, credo che questo sia un punto con cui prima o poi tutti ci imbatteremo. Tutti ci imbatteremo, perché la realtà ha la sua pochezza, i suoi limiti. Non basta una vita intera. Abbiamo delle aspirazioni molto più grandi rispetto alla nostra dimensione e anche alla dimensione degli altri. E credo che questa prospettiva dia pace. Dia pace. Se anche non ho realizzato quell'ideale, ma sono in grado di accoglierne la sua parzialità senza farmi sconvolgere, farmi sentire fallita, ok, basta, mi fermerei qua.